Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati nella nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, stiamo leggendo il testo di Giuseppe Attilio Mattanza. Ecco, San Giuseppe, un santo da riscoprire. Ecco, un grande libro su San Giuseppe, molto corposo, pieno di riferimenti biblici, teologici, della tradizione e anche del culto, della musica, della liturgia e anche, infine, ultimo accenno. Molto insolito nei testi di teologia alle apparizioni, le apparizioni di San Giuseppe nella storia, quindi un libro completo, veramente una tesi di laurea, discusso all'Università di Lugano, ecco, e dal sacerdote bresciano, appunto Giuseppe Attilio Mattanza, edito nel 2023, quindi molto recente. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, ecco, siamo nell'ambito della spiegazione della presentazione al Tempio di Gesù. Che cos'è? Qual è il significato teologico? Qual è il valore di San Giuseppe in questo evento storico, misterico della vita di Gesù? 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Giuseppe e Maria adempiono ad un altro obbligo imposto dalla legge del Signore. Come nel rito della circoncisione, anche qui sono previsti due momenti distinti, il riscatto del primogenito e l'offerta della purificazione della donna. Ecco, come nella circoncisione, il rito, ecco, liturgico, anche se casalingo, familiare della circoncisione, ecco, viene praticato prima la circoncisione in sé, poi l'imposizione del nome, così anche qui c'è l'offerta del primogenito, il riscatto. Deve essere riscattato in immagine di quella piaga d'Egitto nella quale venivano uccisi i primogeniti, quindi per salvarli da questa uccisione, come segno di appartenenza al popolo di Israele, bisognava offrirli al Signore, offrirli al Tempio, e poi purificare la donna che dopo il parto, 40 giorni dopo il parto, era ancora immonda. Ecco. 60 diventavano, no? Per una donna, se nasceva una bambina, perché c'era doppiamente impurità, ecco, la donna in se stessa era considerata così impura, no? Perché ovviamente c'era una spiegazione anche biologica, perché siccome il sangue, toccarlo è impuro, anche il proprio, le mestruazioni, ovviamente le donne le hanno in maniera ricorrente, e quindi è chiaro che bisogna purificarsi spesso, devono purificarsi spesso. E questa costanza nell'impurità è un segno di maggiore impurità. Questo era il ragionamento biblico, no? E quindi se nasceva una bambina, anziché un bambino, bisognava purificarsi due volte. C'era il doppio del tempo per la donna, no? Per l'impurità, beh, c'era anche il discorso biblico, ovviamente genesiaco, lì è la donna che pecca per prima, no? E la donna trascina poi l'uomo al peccato con la sua convinzione, ecco, i suoi ragionamenti, la sua fallacia, il suo fascino, pure diciamo forse, no? Ecco, Sant'Agostino insiste molto su questo, ma no, non sappiamo perché l'uomo pure ha peccato presso la donna, probabilmente perché erano uniti, ecco, una sola carne, quindi certamente era anche un solo desiderio, anche se la donna lo esprime per prima, è più, diciamo, è più curiosa, forse, no? Ha più iniziative la donna dell'uomo, questo per natura, e allora pure nel peccato, purtroppo, ecco, è successo questo. Ecco. Ma anche nella grazia, perché la Madonna è stata la prima a conoscere Dio, Gesù Cristo, il vero Dio, l'unico Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Ecco, l'ha avuta in sorte di conoscere lei e lei ha aderito ovviamente, proprio come una donna piena di iniziativa, ha aderito a questo progetto assolutamente fuori di ogni storia, ecco, di ogni tradizione biblica, no? Non c'era che un bambino, che addirittura il figlio di Dio nascesse dalla Vergine. Sì, era prescritto, era previsto dal profeta Isaia, ma nessuno si sentiva degno, no? Ecco, di un tale privilegio, anche se le donne certamente lo desideravano. Ecco, quindi questi due momenti distinti. Uno è quello, ecco, della presentazione del bambino, offerta offerta, il riscatto dei primogeniti, la sanzione dovuta, e che infatti si pagavano, c'era un pagamento. Una coppia di buoi e di giovani colombi, e così dice Vangelo. Un riscatto pure un po' corposo, perché la coppia di buoi era uno strumento quasi come una macchina. Oggi le buoi non si usano più, ma a quel tempo poi tiravano il carro pesante pure per il lavoro agricolo, quindi era come un trattore e una macchina messi insieme, una coppia di buoi. Ecco, se vogliamo fare un paragone, quindi costava molti soldi riscattare il primogenito, oppure i più poveri, davano i colombi, vabbè, questi erano un po' più economici. Certamente non tutti si potevano permettere i buoi, non tutti erano grandi possidenti, però i ricchi, ecco, erano invitati a fare questa offerta in base quindi al loro censo, in base alla loro ricchezza. Come scritto nella legge del Signore, era scritto e quindi bisognava farlo per forza, se si voleva appartenere a quel popolo. È una legge sacra, religiosa, ma anche civile, una specie di documento d'identità, ti si rilasciava un attestato che tu eri, perché hai pagato, hai fatto l'offerta, il sacrificio, hai fatto questo riscatto del primogenito, e allora sei parte del popolo, e altrimenti non ne fai parte. La primogenitura nel popolo. Che era il Levitico che diceva questo, no? Consacrami ogni essere, riscattami, insomma, toglielo dal peccato, quindi consacrami. Ciò che non è cattivo poi diventa buono, non per se stesso, no? Ma per virtù di Dio. Questo era pure chiaro, ecco, per gli israeliti. Oggi non è tanto chiaro. Sembra che l'uomo è sacro senza Dio, ma no. L'uomo non nasce sacro, in potenza sì, in potenza se Dio lo crea per se stesso. Tu ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, però finché l'uomo non decide di darsi a Dio, anche se appartiene a Dio, in realtà non è di Dio, nella sua volontà non lo è, e quella è la cosa più importante. Allora, questa consacrazione era un invito, era un segno indelebile di appartenenza al popolo e quindi di come la volontà doveva piegarsi a Dio. Consacrami ogni essere che esce per primo dal seno materno tra gli israeliti, ogni primogenito di uomini e di animali appartiene a me. La primogenitura nel popolo di Israele prevedeva diritti particolari. Solo un primogenito avrebbe potuto essere messi. Questo sì. La primogenitura era così importante in Israele, anche oggi credo, perché ci crede ancora, no? Era così importante perché il primogenito doveva essere come il Messia, doveva essere il Messia, un primogenito almeno. Tra tanti, il Signore ne avrebbe scelto uno, e quindi bisognava per forza consacrarlo. Qualunque primogenito poteva essere destinato a questa carica. Il rito celebrava il ricordo della liberazione del popolo di Israele dalla sua schiavitù, dalla schiavitù d'Egitto, quando il Signore colpì a morte tutti i primogeniti degli uomini e degli animali egiziani. Da quel momento ogni primogenito del popolo di Israele sarebbe stato non solo sacro al Signore, ma pure dedicato al suo servizio. È una legge molto teologica, non ci rendiamo conto di quanto fosse importante l'obbedienza ai valori, l'obbedienza a Dio, anche nella ritualità ebraica, no? Induceva uno stile di vita totalmente diverso dagli altri. Io se devo pensare alle cose di Dio, devo pensare alle cose di Dio. Posso fare una vita grossolana, una vita di vizi, una vita spesa nel nulla, mi devo impegnare. Beh, era un fatto anche sociale. Noi oggi non ci pensiamo più a questo, pensiamo che l'uomo è al centro, che le sue capacità vengono da se stesso, quindi non vengono da Dio, da nessun altro. È un assurdo logico. Noi ci ritroviamo due gambe, due braccia, un naso, le orecchie, ma non è che ce le siamo fatte da soli, non ci siamo costruiti da noi, è persino la nostra intelligenza, le capacità intellettive, razionali, matematiche, scientifiche, di confronto del giudizio, sperimentazione su organismi microcellulari, queste cose. Pensiamo che è la scienza, pensiamo che è l'uomo, che è la sua bravura, ci è arrivato da solo. È tutto assurdo perché noi non veniamo da qualcosa fisicamente e ne andiamo verso qualcosa fisicamente. Quindi non siamo capaci di far nulla. Ma veramente è così. Non siamo capaci di far nulla senza l'intervento di Dio. Non ne siamo capaci. Non ne siamo assolutamente capaci. Ecco allora che interviene la presentazione al tempio dei primogeniti. Primogenito doveva essere del Signore. Solo così avrebbe potuto sostenere la sua famiglia e vivere quella vocazione santa che il Signore gli ha dato. Quindi vedete, oggi c'è la logica sacramentale, l'abbiamo sostituita, questa logica prima, primaria della Chiesa con quella dei sacramenti, perché i sacramenti ci portano alla salvezza. Però, cosa succede? Che chi si chiude proprio nell'interiorità, ecco, no, dice, mi affido solo alla provvidenza, ecco, allora rischia, ecco, di non osservare neanche il minimo. Ecco, in fondo Giuseppe e Maria hanno osservato tutto secondo la legge del Signore. Questa è stata la sua forza e la sua grazia superiori. Un'obbedienza questa, come scritta nella legge del Signore, come prescrive la legge, secondo la legge di Mosè, in questo capitolo secondo, veramente il primo di Luca, dove si parla di San Giovanni Battista, è citata 3 volte la legge. 3 versetti nei quali Luca richiama l'adempimento fedele della legge da parte di Giuseppe e Maria. Nella lettera ai Galati, Paolo richiamerà questa sottomissione del figlio di Dio alla legge. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Certamente nella famiglia di Nazareth la legge di Dio viene sempre prima di tutto e a lei si sottopone. Gesù stesso, fin da fanciullo, è obbediente per eccellenza alla volontà del Padre. L'episodio del suo ritrovamento del tempio fra i dottori ne è la conferma, un'obbedienza che senza che attraverso certamente, che certamente è stata mutuata anche dai genitori. Da adulto poi affermerà categoricamente: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. Ecco quale grandezza di Gesù. No, non abolisce la legge, però ci vuole far capire che bisogna osservarla in maniera diversa da come veniva osservata ai tempi degli scribi e dei farisei, che pure egli rispetta, no? Anche se gli dice razza di vipera, però accetta di parlare con loro. Ha qualche speranza, quindi sappiamo, di convincerli a recedere dal loro proposito così malsano di non avere la fede. Ecco, la perdita della fede, il più grande disagio e disastro che la terra possa provare. E forse ci siamo arrivati. Ecco, questo è un momento di prova, una grande consolazione del Signore per noi, anche perché per i suoi figli ritornare spontaneamente a Dio dopo un lungo periodo di esilio, di peccato. Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra trasmissione. Ecco, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Riprendiamo la trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo di, ecco, Giuseppe Attilio Mattanza, sacerdote bresciano, che ha scritto questa tesi eccezionale su San Giuseppe. San Giuseppe, un santo da riscoprire. Edito nel 2023. Ecco, allora, come prescrive la legge del Signore, che dice appunto il Vangelo di Luca, bisognava offrire una coppia di colombi, oppure, ecco, una coppia di buoi. Era il prezzo del riscatto. Il prezzo del riscatto anche non solo del primogenito, ma anche della donna che aveva partorito. Vedete, l'uomo è sempre un po' estraneo, no? Al parto, alla nascita, ecco, quasi che fosse un po' una figura ideale, insomma, no? Ecco, chi si doveva purificare era il bambino e la madre. In seguito alla nascita, no? Partorirai con dolore. Il dolore era la conseguenza del peccato, dalla Genesi in poi, si esprimeva nel versamento del sangue, sia del bambino, quindi che è legato ovviamente dal cordone ombelicale, con la madre, e nasce tutto sporco di sangue, e la madre stessa che verse il suo sangue nel parto. Ecco, la Madonna non ha questo, no? Ovviamente. Perché è vergine, partorisce virginalmente, come ha concepito virginalmente, non c'è un distacco, no? Dal figlio, non c'è versamento di sangue, quindi non c'è purificazione, a meno che non si voglia considerare, ecco, la circoncisione come, ecco, segno della purificazione della creatura che è appena nata. Però la Madonna qui non c'entrerebbe. Solo che è l'adempimento della legge, non sono venuto ad abolire, ma a dare compimento. Ecco, quindi la legge va osservata, però nel suo spirito. Lo spirito della legge è la purificazione spirituale dell'uomo. Ecco, non è altro, no? Osservare la legge del Signore con i suoi divieti, ma anche con la sua attività, significa fare quello che il Signore ha stabilito sin da sempre. Nella lettera ai Galati, Paolo richiamerà questa sottomissione del figlio di Dio alla legge. Quando viene la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Questa legge che lo condurrà anche a morte, non perché la legge è cattiva in sé, però gli uomini non capiscono la legge e quindi la osservano in maniera distorta, in maniera da opprimere gli altri, in maniera da esaltare se stessi per la conoscenza della legge. Ecco, quindi non siamo più alla redenzione, non siamo più al disegno di Dio sull'uomo, siamo solamente all'egoismo puro. È quello che è il rischio, ecco, della legge magnificata, glorificata, assolutizzata, anche oggi, no? Il diritto positivo, diciamo che è una blasfemia, no? Che conta solo quello positivo, quello naturale, no? Quello eterno che è scritto nel cuore dell'uomo, no? Quello che è scritto nelle scritture. Certamente nella famiglia di Nazareth la legge di Dio viene sempre prima di tutto e ci si sottopone ad essa. Gesù stesso, fin da fanciullo, è l'obbediente per eccellenza alla volontà del Padre Celeste. L'episodio del suo ritrovamento tra i dottori nella conferma, un'obbedienza che certamente è stata mutuata anche attraverso l'esempio di indiscutibile fedeltà dei suoi genitori. Ecco, quindi, i genitori obbediscono alla legge, vogliono portare Gesù al Tempio perché adempiono i precetti della legge. Da adulto poi affermerà categoricamente: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. Certo, Gesù gli dà un altro valore alla legge, non quello di un'osservanza meccanica, un'osservanza perfetta ma estetica, come quella militare, no? Si fa l'alzabandiera, beh, c'è chi ci crederà pure, no? Ma chi è che va lì e crede nella bandiera? Oppure crede nei rituali dell'esercito? Non fa perché lì per lì conviene. No, una volta sì, forse c'erano più valori ideali, la patria, ecco, si sentiva di più questo ideale, sullo spirito del nazionalismo romantico. Il romanticismo è molto nazionalista, a differenza dell'illuminismo o del marxismo. Il marxismo non è nazionalista, anche se Stalin, sotto l'obbedienza, l'invasione del nazismo di Hitler, si appellò proprio agli eterni valori della patria. No? Sembrava di sentire un discorso del 1800, sentire Stalin che parlava al popolo, li chiamava fratelli, fratelli, come fratelli, neanche compagni, no? Il compagno era il nuovo epiteto come si usa oggi per i matrimoni, con compagno, compagna, non si dice più marito e moglie, è vietato, no? È peccato anche se poi si sono sposati effettivamente, no? Ma non si chiamano più marito e moglie, perché sembra una cosa latina, che ne so, una cosa medievale, una cosa sacra, addirittura il matrimonio non è sacro, per carità, non è più sacro. Consacrami ogni essere che esce per primo dal seno materno tra gli israeliti, ogni primogenito di uomini e di animali. Quindi questa consacrazione, attraverso il versamento da parte dei genitori, corrispondeva a una somma di 5 sicli d'argento fatta a un qualsiasi sacerdote del paese. Quest'ultima informazione ci rivela come non era necessario per Giuseppe e Maria andare fino a Gerusalemme per riscattare Gesù. Perché vanno lì? Probabilmente c'era un disegno divino. C'era l'origine di Giuseppe, che era Betlemme, la città di Davide, e il regno, ecco che diciamo, Davide costituì, aveva come capitale Gerusalemme, era la città storica, la città simbolo, la città santa, anzi il santo dei santi, era addirittura il santo, quando si diceva così. Sion, la rocca di Sion, di oggi sionisti come sono stati, no? Furbi nel circuire questa antica idea religiosa di Sion, ma per loro Sion non ha un valore religioso, cioè la religione sono loro, è il loro partito, che poi è pure minoritario rispetto agli altri partiti ebraici, le altre sette, le altre congregazioni, unioni religiose ebraiche. Ma succede sempre così: quelli che fanno la voce più grossa di solito vincono in un movimento, come furono i bolscevichi, oppure i giacobini in Francia. Lì il governo si costituì, ma furono dei dittatori praticamente. Quelli che pensavano di liberare non li seguivano, e quindi imposero la forza, il terrore, la violenza, no? Contro i diritti, contro la rivoluzione. Non bisognava pensare male della rivoluzione, neanche, ecco, dei rivoluzionari, se no si veniva condannati a morte. Un po' quello che succede oggi col sinodo, no? O succedeva col vaccino, no? Sono tutti atti veramente religiosi, imperiosi, perché se non ci vaccini ti tolgo il lavoro, non puoi andare in nessun locale, non puoi uscire di casa. Forse non puoi anche mangiare, devi morire, non lo so. Ecco, se questa è la sanzione per non aver fatto una cura, ecco, non credo che possa avere giustificazione alcuna. Ecco, quindi la Chiesa si regge sull'offerta di totale di ciascuno, simboleggiata da questo primogenito che veniva offerto al Signore. Attraverso i 5 sigli, questo denaro, il riscatto, ecco, veniva compiuto l'opera, il rito della purificazione. Alcuni avranno visto in questa volontà di andare al Tempio di Gerusalemme da parte di Giuseppe e Maria un parallelo che Luca avrebbe fatto con il racconto della presentazione al santuario di Silo, il piccolo Samuele, da parte della madre Anna. Ecco, la madre Anna aveva promesso al Signore, se avesse avuto un figlio, di consacrarlo completamente al Signore in età ormai svezzata, 3, 4, 5 anni, ecco, il bambino viene riportato al tempio e viene consacrato al servizio di Dio, come aveva promesso nel voto che l'aveva fatto prima di concepirlo. Altri autori sottolineano l'importanza teologica del tempio per Luca. Infatti, il suo Vangelo inizia e si conclude nel tempio, come anche la sezione della nascita e dell'infanzia di Gesù, formata dai primi 2 o 6 capitoli, inizia e termina così: nel Tempio. Il Tempio è centrale, no? Nell'esperienza religiosa di santi coniugi, di Giuseppe e di Maria, è centrale nell'esperienza di Gesù, che Gesù predica nel Tempio, va nel Tempio. Il Tempio della casa del Padre mio la chiamano, quando i venditori la profanano con le loro mercanzie, con i loro soldi, è la casa del Padre mio. È casa di preghiera e voi ne avete fatto una speronca di ladri. La polemica serve a rimarcare la verità della dottrina, come in ogni tempo. Comunque sia, anche nell'episodio successivo del ritrovamento al Tempio, Gesù fra i dottori della legge, Luca evidenzia come i suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quindi era una tradizione antichissima. Dalla Galilea, beh, era più facile scendere che nella Giudea, che dalle regioni del Medio Oriente, dove ci volevano diversi mesi per arrivare a Gerusalemme, invece con un giorno e mezzo, 2 giorni forse di cammino, 3 giorni massimo, la santa coppia, la santa famiglia giungeva a Gerusalemme. Questo fatto può indurre a ipotizzare una certa familiarità di Giuseppe e Maria a questo tipo di viaggi, soprattutto un interesse cultuale. Segno della loro fede e dell'importanza della frequentazione del Tempio. Ecco, l'importanza della frequentazione del Tempio, l'importanza di stare nel Tempio. Luca omette di dire che ci sia stato il versamento dell'offerta relativa in denaro per Gesù, 5 sicli d'argento, anche non parla di riscatto, ma di presentazione. Anche qui un'interpretazione possibile vedrebbe l'intenzione dell'Evangelista di dichiarare come il primogenito di Maria appartenga esclusivamente a Dio, in quanto non deve essere riscattato, ma preservato, consacrato, offerto. Ecco, anche qui ci sarebbe un segno, secondo alcuni autori, in particolar modo, ecco, Leo Kata, ecco, che fa proprio una serie di altre citazioni, ecco, della divinità di Maria, perché non viene pagato il riscatto, ma perché è Dio che paga, no? Il riscatto per loro. In pratica, Luca anticiperebbe nella presentazione al Tempio l'offerta eterna di Gesù fatta al Padre, quindi la disponibilità nel mettersi al suo servizio. È un'interpretazione veramente intrigante, veramente piena di significato, non solo quindi, la circoncisione. Non solo il ritrovamento di Gesù al Tempio, che è proprio evidente che sta 3 giorni in attesa di incontrare i suoi, ma non si sdegna per niente, è così poco vestito che neanche adatto ai primi rigori della notte di quel tempo, e poi invece può farlo, lui dice, sicurissimamente, solo per grazia di Dio, solo per l'intervento della Beata Vergine Maria. Ecco, allora, anche noi mettiamoci alla scuola di Maria. Ecco, anche la donna è purificata, riceve però questa grazia. La Madonna non si dispiace di essere purificata, anche se non ne ha bisogno, perché le grazie di Dio sono così multiformi. Quindi se non servirà alla remissione dei tuoi peccati o dei tuoi difetti, servirà per l'accrescimento della grazia. In ogni caso ci guadagniamo a stare con Gesù. Trascorso questo tempo, la donna si recava ai sacerdoti dopo 33 giorni della purificazione ed era prevista un'offerta da farvi ai sacerdoti, ovviamente. Normalmente essa consisteva in un agnello di 1 anno e da un colombo e una tortora, ma nel caso la donna avesse la possibilità economica, era prevista l'offerta dei poveri. La coppia di animali scelta serviva uno per l'olocausto e l'altra per il sacrificio del peccato, uno a Dio, uno per la remissione. Con questa liturgia il sacerdote dichiarava monda la donna. Nel caso di Giuseppe e Maria va rilevato che non si deve interpretare necessariamente che si fossero poveri, anche perché secondo la tardiva tradizione giudaica, tutti, sia poveri che ricchi, al posto dell'agnello, portavano solamente l'offerta dei volatili. Beh, ci fermiamo qui allora, ecco, per contemplare la grandezza di Maria, la grandezza, ecco, di Giuseppe che segue Maria e si offre, vive il mistero pasquale. Anche lui, insieme a Gesù, insieme alla Madonna, in questa offerta, questa presentazione sacra al Tempio di Gerusalemme, che profetizza così quanti e tanti contenuti, ecco, della vita futura di Gesù, della nostra redenzione e tante cose anche che noi possiamo imparare per la nostra vita dall'amore del Signore, dal suo amore per noi, per mezzo di Maria e San Giuseppe. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio.